18:34 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Lunedì 25 agosto, la prima puntata della settimana di Pop Sera. Massimo Alberti in studio con voi, e ben ritrovati, che piacere a tenervi compagnia fino alle 20:30 circa. Alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network, alcune delle principali notizie le avete sentite. E alcune di queste, più altre, ne parleremo anche questa sera, a cominciare proprio dalla nuova strage che c'è stata a Gaza, l'attacco di Israele sull'ospedale Nasser di Khan Yunis con almeno 20 morti, tra questi 5 giornalisti. È l'ennesima strage di medici e giornalisti, la più grande strage di giornalisti in una guerra moderna, non questa nello specifico ma nel complesso, per i giornalisti, i testimoni scomodi che Israele ha cercato di eliminare dalla striscia di Gaza, le poche testimonianze che cercavano di raccontare quello che sta accadendo all'interno della striscia, ma anche di questo nello specifico ne parleremo. E la strage che è iniziata così. Questo è uno dei video terribili del momento dell'esplosione, lo ha diffuso Damiano Rizzi, psicoterapeuta, presidente e fondatore di Sole Terre, ONG che lavora da oltre un anno in Cisgiordania e che ha attivato un supporto psicologico proprio al Nasser Hospital, con cui dunque è in contatto. Buonasera Rizzi.
Buonasera.
Cosa vi hanno raccontato i vostri contatti lì, che immagino abbiate sentito?
Ma la situazione sì, è una situazione drammatica, perché l'attacco di un ospedale, che, come dire, gli ospedali non sono dei bersagli, sono dei luoghi di cura, quindi attaccare un ospedale vuol dire fermare, a parte che vuol dire l'ospedale in Gaza non è un concetto paragonabile all'ospedale che siamo abituati ad immaginarci noi, sono dei luoghi dove già si lavora sotto il 40% delle capacità di un ospedale, dove difficilmente ci sono antidolorifici, analgesici, dove mancano farmaci di ogni tipo e dove già è grandemente complicato. E il 70% della popolazione, io ho appena visto le immagini della pediatria, ci sono bambini che in sicurezza alimentare è poco, sono degli scheletri. E quindi mi hanno raccontato di una situazione di totale follia, perché c'è stato un doppio attacco, nel senso che un primo missile ha colpito e sono arrivati poi i soccorritori per cercare di soccorrere appunto le prime vittime, e c'è stato un secondo attacco, e questa è una tecnica purtroppo che viene spesso utilizzata per colpire più vittime e per fare in modo che ci sia anche una lentezza nell'andare a soccorrere i feriti, perché si sa poi che questo doppio colpo ammazza più persone.
Due missili a distanza di pochi minuti, naturalmente ci sono varie reazioni a livello internazionale di sdegno da parte dei vari stati. C'è quella dell'ONU, perfino Trump ha detto non sono contento di questo raid, Israele ha annunciato che aprirà un'inchiesta. Damiano Rizzi, che è sempre a telefono con noi, è in contatto con il dottor Osama Asfour, che è responsabile del Dipartimento di Formazione e Sviluppo presso il Nasser Medical Complex, che le ha mandato una testimonianza di cui farei sentire un estratto.
Suddenly we heard blood, explosive injury.
Abbiamo sentito improvvisamente una grossa esplosione. ci siamo girati e abbiamo subito capito fosse un bombardamento. Poi abbiamo visto fiamme e polvere che entravano anche nel pronto soccorso dove mi trovavo. Sono uscito di corsa per capire meglio cosa fosse successo e ho visto che era stato colpito il quarto piano di un edificio molto vicino. Dopo pochissimi minuti, il secondo attacco, un'altra grossa esplosione, quasi nello stesso punto, sempre dello stesso edificio, allo stesso piano. A quel punto hanno iniziato ad arrivare morti e feriti al pronto soccorso e abbiamo subito capito quanto fosse alto il numero di vittime.
Questo Damiano Rizzi di Sole Terre era un estratto. Cos'altro vi ha raccontato Osama Sfura?
Ma che l'ospedale che hanno bisogno di aiuto sostanzialmente, sia dal punto di vista del supporto psicologico, sono degli operatori stravolti, hanno dei visi che sono dei visi che non gli appartengono più. E soprattutto perché il Nasser Hospital è rimasto l'ultimo grande ospedale pubblico che sta lavorando nel sud della striscia di Gaza, nell'area di Khan Yunis, e quindi abbiamo attivato una raccolta fondi immediatamente, sia sui profili social mio e di Sole Terre, sia sul sito di Sole Terre daremo gradualmente tutte le informazioni, c'è un conto corrente a cui si può donare per comprare farmaci, acqua, benzina. Si trova pochissimo e quel pochissimo che c'è costa tanto e ci vogliono i soldi. Senza soldi non è possibile neanche comprare medicinali. E quindi quello che possiamo fare noi in questo momento è questo, non rimanere schiacciati da questa situazione, perché credo che quello che sta succedendo è anche fare scoraggiare le persone che vogliono aiutare, perché per la mente umana sarebbe più facile dire cosa aiuto a fare se ogni 3x2 lanciano delle bombe. E questa è una strategia, per scoraggiare anche chi vuole aiutare. Io credo invece che davanti a questa situazione occorra rilanciare e non disperare, continuare a creare speranza, perché deve vincere la vita anche in un contesto di guerra, anche in un contesto di morte.
Grazie Damiano Rizzi, psicoterapeuta, presidente fondatore di Sole Terre, che come dicevamo ha attivato un supporto psicologico al Nasser Hospital, da cui appunto questo legame e anche quindi la modalità di arrivare a queste preziose testimonianze di quanto avvenuto quest'oggi nel complesso del genocidio che Israele sta compiendo nella striscia di Gaza. Buonasera, grazie.
Buonasera, grazie a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Al Nasser Hospital sono anche operativi dei medici affiliati con Medici Senza Frontiere, tra cui Mahmoud Kullab, di cui Medici Senza Frontiere ha diffuso questa testimonianza.
So Nasser Medical Complex was targeted just again.
L'ospedale Nasser è stato bombardato un'altra volta. Il primo colpo è arrivato quando ero appena uscito per cercare qualcosa da colazione per mio padre, ricoverato proprio nell'edificio bombardato. È successo vicino al pronto soccorso. E proprio quando i soccorritori erano andati a vedere cosa fosse successo, è arrivato il secondo colpo. Proprio davanti ai miei occhi, perché stavo cercando appunto di capire come stessero lavorando i soccorritori. È stato tremendo e crudele dover vedere, dover assistere a quella scena. E tutto questo succede quando gli ospedali di Gaza sono rimasti con poche medicine, con poca strumentazione tecnica. Non so cos'altro aggiungere. È mostruoso.
I don't know what to say more, but this is something that's monstrous.
ISPI ha diffuso un grafico, un'elaborazione. Nella guerra di Israele a Gaza sono già stati uccisi più giornalisti che in ogni altra guerra della storia moderna, e forse questi cinque nomi vale la pena ricordarli: Hossam al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka, Moah Abudud Taha, Hamad Abu Aziz. Sono cameraman, reporter, giornalisti che lavoravano per diverse testate internazionali, che chiaramente hanno espresso il loro sdegno, il loro orrore per quello che è successo. Buonasera, Shawky Senussi.
Buonasera, Massimo.
Allora, questa volta sono state colpite, come dicevamo, anche giornalisti che lavorano per delle testate internazionali, e questo è certamente un salto di qualità in qualche modo.
Sì, anche se Massimo, praticamente tutti i giornalisti di Gaza, visto che non ci sono a Gaza in questo momento delle emittenti locali perché è stato tutto distrutto, praticamente lavorano tutti per delle emittenti, delle testate straniere. Il salto di qualità che questa volta hanno colpito giornalisti che lavorano per le grandi agenzie di stampa, quindi stiamo parlando dell'Associated Press e della Reuters, ecco, questo è un salto di qualità, nel senso sono quelli che mandano le foto a questi due giganti, diciamo, dell'informazione, che poi vengono diffusi in tutto il mondo e comprati dai giornali.
Quindi le
della TV anche.
Quelle fotografie che riusciamo, quelle immagini che riusciamo a vedere dalla striscia di Gaza sono frutto proprio di queste testimonianze, quelle degli ospedali,
sì,
quelle della situazione della fame, cioè tutto quello che Israele non vorrebbe far vedere, in sostanza.
Diciamo che tutto quello che esce da Gaza o da giornalisti affiliati a delle grandi agenzie di stampa, oppure anche dei giornalisti freelance, oppure anche dei quelli che vengono chiamati dei citizen journalist, quindi gente che in questi anni ha deciso che ha come missione far vedere quello che sta succedendo a Gaza. Quindi anche in tutte le cancellerie del mondo le immagini che arrivano non arrivano da da giornalisti occidentali che sono a Gaza, perché a Gaza non ci sono giornalisti stranieri. Tutto arriva da questi giornalisti, da questi giovani. Tu hai citato Mariam Abudaga. Mariam Abudaga ha 33 anni, è giovane. Ci sono altri più giovani, per esempio ci sono degli studenti della scuola giornalismo, facoltà di giornalismo di Gaza, che sono al secondo anno, e i loro professori hanno detto loro guardate che ormai non ci sono più lezioni, non ci sono più corsi, non c'è più niente, andate e fate esperienza sul campo. E poi hanno contattato magari anche delle testate magari meno prestigiose, testate arabe oppure asiatiche, e hanno cominciato a lavorare. Quindi se oggi, dopo 22-23 mesi, c'è una mobilitazione, una fortissima mobilitazione nel mondo, e non è mai calata, diciamo, l'attenzione su quello che sta succedendo a Gaza, è grazie a questi ragazzi, che molti di loro non si sono mai fermati l'8 ottobre 2023. Ecco perché danno fastidio a Israele, e spesso Israele fa di tutto per silenziare la loro voce, ed è successo anche oggi.
Stanno facendo tutto il possibile per mettere a tacere le voci indipendenti che cercano di raccontare ciò che accade a Gaza, e la denuncia del direttore generale di Reporters Sans Frontières. C'è anche il sindacato dei giornalisti palestinesi, che ha parlato di un attacco ovviamente gravissimo, che colpisce l'indipendenza e la libertà di stampa stessa. L'IDF ha compiuto un nuovo terribile massacro contro la stampa palestinese, che si aggiunge al suo curriculum criminale. Ci sono stati peraltro anche poi diversi altri giornalisti feriti, insieme a tutti gli altri feriti, come il fotografo Hatem Omar, che lavora per la Reuters e diversi altri media, il fotografo Jamal Bada, che lavora per il canale televisivo Palestine Today, e poco fa il sito israeliano Inet ha rilanciato la notizia che un altro giornalista, Sam Duan, sarebbe stato ucciso nella zona degli sfollati di Al-Mawasi, nella striscia di Gaza meridionale. Questa, come dicevamo, la fonte, il sito israeliano Inet News. Sono 249 giornalisti uccisi nella striscia di Gaza, una strage che peraltro arriva dopo due fatti surreali, insomma. Gli influencer portati da Israele nella striscia di Gaza a mostrare le persone nei bar, così come la notizia riportata nell'inchiesta di Più972 Magazine e Local Call di un'unità specifica dell'esercito israeliano incaricata di far passare i giornalisti come membri, se non sostenitori di Hamas, come è successo appunto nel recente caso del giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif. Sembra veramente di essere una situazione surreale da questo punto di vista.
Sì, anche perché ricordiamo una cosa, Massimo: i giornalisti di Gaza ogni volta che si muovono mandano la loro posizione all'esercito israeliano. Anche stamattina i giornalisti, soprattutto il primo Sharif, quello che è stato ucciso al quarto piano poi nel primo colpo, aveva mandato le sue coordinate all'esercito israeliano. Ogni volta, anche quando magari viaggiano, magari quando vanno da un posto all'altro, devono sempre, perché così, per non avere sbagli, per non avere errori umani, per non essere sparati. E quindi se i giornalisti forniscono la loro posizione all'esercito, poi l'esercito spara, vuol dire automaticamente che è stata una azione deliberata e per farlo tacere. Tu hai parlato degli influencer, quello che ci ha raccontato Rapoport, che è il direttore del 972 Magazine, su questa unità che cerca di screditare i giornalisti palestinesi. Io da quello che vedo che sono tutte missioni fallite, perché il primo bambino magro, affamato, gli israeliani l'hanno fatto passare per uno che era un ragazzo yemenita, e quindi la foto è truccata. Però questi ragazzi, questi giornalisti, questi giovani che vanno da un posto all'altro, poi dopo hanno documentato centinaia di casi come quel ragazzo, il primo caso, che hanno detto che non era palestinese, che non era Gaza, ma era successo 3 anni fa nello Yemen. Quindi in questo momento, forse, come qualcuno ha detto, sono questi soldati sconosciuti che stanno dando fastidio a Israele più di Hamas, perché c'è una comunicazione, c'è una reputazione che Israele sta perdendo in questo momento, e se la sta perdendo perché ci sono questi giornalisti che ogni ora, ogni momento stanno documentando quello che sta succedendo nella striscia.
Grazie Sciocchi Senussi, a risentirci, a presto.
Grazie Massimo.
E si chiama Ishtar, lo pseudonimo di Esther Bitton, cantante di origine israeliana, figlia di un ebreo marocchino e di un'ebrea egiziana, trasferita in Francia ormai da tantissimi anni. Voce del gruppo Alabina, formato da lei e da un altro gruppo di musicisti che si chiama Los Niños de Sara. Canta in ebraico, canta in arabo, canta con sonorità e musiche gypsy. Last Kiss è il nome di questo brano. I should go out there again, so why could hear somebody. Questa è sempre Pop Sera, sono le 18:57 minuti. Tra poco, dopo un breve stacco, parleremo di due questioni, una che riguarda Milano e qualche piccola novità che è venuta fuori sulla questione stadio, anche nella cronaca dell'indagine che continua sull'urbanistica. Parleremo anche di pensioni, perché si avvicina settembre, si avvicina le prime scadenze sulla manovra economica, e dal governo inizia anche qui a venire fuori qualcosina su quello che si pensa di fare, e sulle pensioni ci sarà parecchio. Poi dopo il giornale radio, nella seconda parte di Pop Sera, parleremo invece di una vicenda, di una delle tante vicende di inquinamento pesante che lo sviluppo industriale nel nord Italia e Lombardia ha lasciato, che è quella della Tamoil di Cremona. E parleremo ancora dello sgombero del Leoncavallo, in particolare sotto un punto di vista, quello della tutela della sovrintendenza rispetto ai murali e ai graffiti che ci sono nel centro sociale. Giudiziaria di giornata, riportata in particolare dal cronista di giudiziaria di La Presse, Francesco Floris, ci dice che sotto la lente dei magistrati ci sarebbero 12 progetti immobiliari di Coima, di Manfredi Catella, ritenuti illegali e abusivi, approvati senza piano attuativo e realizzati o da realizzare in violazione delle leggi nazionali su distanze, altezze, volumetrie degli edifici e standard o servizi pubblici da garantire per le nuove costruzioni dei quartieri. Nelle varie intercettazioni, tra le altre cose, è emersa anche una cosa abbastanza curiosa. Manfredi Catella, che voleva costruire in un'area limitrofa al cimitero monumentale di Milano, vietatissima per il vincolo del cimitero monumentale che vieta le costruzioni in un'area di prossimità fino a 200 metri di distanza, nei messaggi con Tancredi e Malangone, Catella chiedeva una deroga su un lotto sulla base di un presunto interesse pubblico. E qui c'è la risposta dell'ex assessore Tancredi, che dice: sono degli ottimi spunti, insomma, vedremo un po' cosa fare. Questo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria. Per quanto riguarda invece la politica, Repubblica ha ritirato fuori una notizia che in realtà non è nuova, su uno sconto che ci sarebbe, che il comune starebbe pensando di fare nella prossima delibera che arriverà su San Siro, uno sconto di circa 37, di una trentina di milioni sulle bonifiche da fare alle due società nell'acquisto dell'area per lo stadio, quindi circa 30 milioni che il comune andrebbe a scalare su un prezzo che, come sappiamo, è già ampiamente contestato e ritenuto affatto congruo. Accanto a questo ci sono due interviste, una sempre su Repubblica del segretario del Partito Democratico di Milano, Alessandro Capelli, che a due domande sullo stadio dice: tutti i nodi che abbiamo di fronte hanno la necessità di essere discussi collettivamente. L'obiettivo è affrontare la discussione sullo stadio in modo credibile, serio e sereno, tenendo a mente il lungo percorso di anni fatto in consiglio comunale, uno sguardo metropolitano e la necessità di mettere al centro l'interesse pubblico. Il nostro compito è quello di accompagnare una discussione che riguarda davvero il progetto, prendendo atto del contesto in cui ci muoviamo. Non proprio chiarissimo, io almeno, che cosa abbia voluto dire non l'ho capito. Sul tema si è espressa anche la vice sindaca, invece intervistata dal Corriere, Anna Scavuzzo, che attualmente è la delega all'urbanistica, dice: tra poche settimane le chiedono, dovrebbe arrivare in aula la delibera per la vendita del MEAZ e dell'area intorno all'impianto San Siro e Lago della Bilancia. Questo potrebbe fare gola a qualcuno, risponde, ma escluderei l'ipotesi di dimissioni del sindaco legata alla delibera sullo stadio. San Siro fa parte di una riflessione più ampia sulla città e ci chiederà comunque riflessioni future. La maggioranza appare spaccata, richiede ancora intervistatrice, è certamente scossa da quanto accaduto, ci vedremo questa settimana per confrontarci dopo la pausa agostana. E allora, per fare il punto, in studio con me c'è Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Ciao Massimo.
Al di là di dichiarazioni molto caute, diciamolo pure anche un po' fumose, perché evidentemente si sta discutendo e cercando di capire che cosa fare, partiamo da questa storia dello sconto.
Che si inserisce in un contesto, già tu insomma hai citato prima l'inchiesta sull'urbanistica, poi c'è la questione del Leoncavallo, insomma a settembre sarà una ripresa piuttosto calda per la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino, in particolare per la giunta che appunto dovrà deliberare la prima cosa già giovedì con il Leoncavallo. La questione del nuovo spazio, ma poi la questione San Siro, che è quella che più mette in crisi in questo momento la maggioranza. Allora, l'Agenzia delle Entrate, come dicevi prima, aveva fissato il prezzo di vendita del Meazza e di tutte le aree circostanti, che sono all'incirca 280.000 metri quadri, a 197 milioni di euro, facendo leva su alcune clausole allegate alla legge stadi. Inter e Milan stanno spingendo per avere uno sconto sul costo delle bonifiche e di alcuni servizi accessori che servono ai due club per portare a casa l'operazione San Siro, come hanno intenzione di farla loro. Questa circostanza era emersa anche a metà luglio, quando c'era stata quella, diciamo, turbolenta riunione tra il sindaco Sala, il direttore generale del Comune di Milano Cristian Malangone e i capigruppo di maggioranza, tutti tranne Enrico Fedrighini, che appositamente non era stato invitato dal sindaco a quella riunione, dove riunione finita male perché il sindaco se n'era andato sbattendo la porta, perché i consigli capigruppo di maggioranza avevano sollevato alcune perplessità sulla operazione, e in quella circostanza era emersa questa questione dello sconto chiesto da Inter e Milan, una cifra che varia tra i 30 e i 37 milioni, che porterebbe quindi il prezzo di vendita dello stadio e delle aree a 160 milioni. Le due società appunto fanno leva sulla legge stadi, che insomma permetterebbe dal punto di vista ovviamente dei club di portare a casa questo sconto. Il comune, sindaco Sale, direttore generale Malangoni, a metà luglio erano, diciamo, favorevoli a questa ipotesi, avevano cercato quindi di farla digerire ai capigruppo di maggioranza. Poi insomma è successo quello che è successo e ora ci ritroviamo con appunto una nuova assessora, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, che ha le deleghe alla rigenerazione urbana, all'urbanistica e quindi anche quella sullo stadio di San Siro, su questa operazione, che è Anna Scavuzzo, che ha queste deleghe ad interim fino a quando la giunta non troverà un nuovo assessore. L'abbiamo anche contattata per capire con lei qualcosina in più, non ha voluto commentare perché ovviamente le è arrivato il dossier sul tavolo in questi giorni. Ci sarà un confronto nei prossimi e con il sindaco Sala e con il suo partito di riferimento, il Partito Democratico, quindi la delibera su San Siro al momento non c'è, ma tutte queste cose di cui stiamo parlando dovranno per forza di cose finire nella delibera, che poi dovrà essere discussa dalle commissioni e arrivare in consiglio comunale, e il consiglio comunale si dovrà esprimere con tutte le incognite del caso, perché sappiamo che ci sono già 6 consiglieri di maggioranza, 3 dei Verdi, 2 del Partito Democratico, 1 del gruppo misto contrari a questa operazione, che appunto oggi hanno anche ovviamente commentato che per loro questo sconto sarebbe un ulteriore regalo ai fondi che governano Inter e Milan.
Tra i contrari c'è chi, tutti gli esposti, anche sul costo delle presentate, che Luigi Corbani, l'hai chiesto un commento su questa vicenda.
Sì, abbiamo sentito Luigi Corbani del comitato Simeazza, che ha presentato esposti all'ANAC, alla Corte dei Conti, alla Procura di Milano. Dopo gli esposti presentati dal suo comitato, alla Procura ha aperto un'indagine, in particolare sul prezzo di vendita del Meazza. Con lui abbiamo commentato appunto anche l'ipotesi di questo ulteriore sconto.
Appartengono al regalo che sta facendo Sala a Scaroni, cioè già il prezzo di vendita era ridicolo, se per di più fanno degli sconti diventa ancora più miserevole questa vicenda, ancora più un danno per le casse comunali. Fra l'altro pare che questi 37 milioni di sconto siano legati alla questione delle bonifiche che il comune non ha mai quantificato, perché il comune non ha mai fatto indagini sul sottosuolo di San Siro. Quelle sono tutte cifre che appaiono così, ma chi le ha decise? Da quale documento emergono? Nessuno lo sa.
Quando parliamo di bonifica, ecco, anche questo è importante spiegarlo per chi ci ascolta, stiamo parlando dell'area dell'area verde, ecco, del Parco dei Capitani, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio.
Non solo del Parco dei Capitani, ma anche dell'area dei parcheggi, di tutta l'area dei parcheggi, cioè degli altri 210.000 metri quadrati oltre a sedime dello stadio, cioè su un'area di 280.000 metri quadrati stiamo parlando di 210.000 metri quadrati dove c'è il Parco dei Capitani, dove ci sono i parcheggi. Ma anche qui noi abbiamo chiesto espressamente a giugno di avere il documento in cui il Comune di Milano affidava a qualche ente pubblico l'indagine sul sottosuolo di San Siro. E ci è stato scritto un documento ufficiale che il comune non ha mai dato nessun incarico per una stima del sottosuolo. Quindi queste stime sono private, sono magari delle due società che hanno stimato loro stessi quanto, ma anche qui.
E quindi sono le due società che chiederanno al comune uno sconto sulla base di una stima fatta da loro stesse?
Si desume, perché non c'è un atto ufficiale del comune, non c'è stata una richiesta del comune a un ente pubblico di fare un'indagine sul sottosuolo.
Così Luigi Corbani, grazie a Roberto Maggioni.
Frutto di una proposta del Milan e dell'Inter, di
però sono il gruppo belga The Deus, e giusto per restare in tema, il brano si chiama The Architect.
Over. He said, I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shut up for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. Now if these aspirations bother you, well, you are just you, you don't have a clue. I'm sticking to the plan, I will see it through. Let there be no confusion, 'cause I'm the architect.
I said it's touch of dawn.
Buonasera ad Ezio Cigna. Eccoci qua, ci siamo. Buonasera Ezio.
Buonasera a voi.
Responsabile previdenza della CGIL. Perché? Perché allora si avvicina settembre, si avvicinano le scadenze sulla manovra economica, nella maggioranza iniziano a venire fuori i desiderata da rivolgere in particolare a Giorgetti, la Lega vorrebbe un'altra rottamazione, Forza Italia vuole il taglio dell'IRPEF sul secondo scaglione. Una cosa che la maggioranza si è presa lì, il governo sono presi l'impegno di mettere in manovra è il blocco dell'aumento di 3 mesi dell'età pensionabile per il meccanismo di automatismo della Fornero, che dovrebbe passare da 67 a 67 e 3 mesi, lo hanno detto, giurato e promesso, devono trovare le risorse, quindi devono capire come farlo. Dalle ultime dichiarazioni, in particolare di Durigon, non è escluso che tutto questo entri in una serie di modifiche che coinvolgono anche i canali di uscita anticipata. Si parla di 64 anni, 25 di contributi, il che ovviamente vorrebbe dire avere un assegno molto più leggero, mentre si metterebbe in soffitta quota 103. Per renderlo più pesante, Durigon, il sottosegretario al lavoro che ha un po' in mano il dossier, sostanzialmente dice andiamo a prendere i soldi dal TFR dei lavoratori, cioè una sorta di partita di giro tra salari differiti in cui si prende il piccolo capitale che si mette via con il TFR e lo si sposta invece sull'assegno pensionistico, oltre a tenere sempre in ballo la questione del silenzio assenso per quanto riguarda invece il conferimento di fondi pensioni integrativi. La CGIL con la segretaria confederale Laura Ghiglione ha detto che sostanzialmente questa cosa è una senza senso, per usare le parole, ricordando appunto che salario differito, parte integrante della retribuzione, toccarlo vuol dire colpire i diritti certi conquistati con il lavoro. Questo è il sunto della situazione. Intanto questo blocco diciamo che si farà, a questo punto si tratta appunto di capire come. Voi Ezio Cigna cosa avete capito?
Ma intanto non c'è un tavolo di confronto ed è sorprendente come questo governo prova a ipotizzare scenari senza mai confrontarsi con chi rappresenta lavoratrici e lavoratori, in un contesto nella quale mi pare evidente, anche con la sintesi giustissima che hai fatto tu, che le lavoratrici e i lavoratori hanno ben capito che è da anni che promettono superamento della Fornero e una flessibilità più ampia a riguardo alla pensione. In realtà noi oggi vediamo che la flessibilità è stata totalmente cancellata e inoltre le ipotesi che sono al vaglio, non solo quella dei 3 mesi sulla quale ritorno, ma quella di utilizzare il TFR per andare via prima, vuol dire, e l'han capita bene dalla tua sintesi quelli che ci ascoltano, vuol dire far pagare alle lavoratrici e lavoratori col proprio TFR l'uscita per andare in pensione. Cioè è sorprendente come un governo che ha fatto una campagna elettorale qualche anno fa e ha continuato in questi anni a raccontarci che avrebbe superato la legge Fornero, oggi si vogliono utilizzare risorse delle lavoratrici e dei lavoratori, e molto spesso tra l'altro quelle risorse servono per fare altro. Pensiamo a chi lavora dopo 40 anni, quelle risorse servono per pagare la casa a un figlio, per estinguere dei debiti che si sono presi, cioè era, è ed è un tesoretto legato al salario,
c'è un tema grosso nel nostro paese, che non si riescono a portare a casa i rinnovi contrattuali, c'è un tema di salario che negli ultimi 30 anni è rimasto tale quale, e oggi il governo pensa ad anticipare l'uscita pensionistica utilizzando il TFR. È sorprendente, vuol dire che c'è una distanza tra chi governa e chi ogni giorno si sveglia la mattina per andare a lavorare, che è ampia, che è ampissima. In più siamo nella fase nella quale avevano promesso il superamento della legge Fornero, dimenticandosi che è una norma che ha fatto il governo di centrodestra nel 2010, ricordiamolo bene, non la legge Fornero, diceva che i requisiti sono legati all'attesa di vita, e quindi non solo 67 anni e 3 mesi a rischio nel 2027, ma anche i 42 anni e 10 mesi che diventeranno 43 anni e un mese. Ricorderete che a gennaio abbiamo bloccato l'INPS, che aveva già aggiornato tutti gli applicativi, aveva già introdotto l'aumento dal 2027, e noi da gennaio aspettiamo che le promesse del governo diventano un fatto, perché il decreto ancora il governo non l'ha fatto. Quindi è evidente che non è che si può continuare sempre a promettere e a non fare le cose. Sarebbe paradossale che per un esecutivo che ha continuato a promettere a tutti che si andava in pensione a prima, non solo ha tolto le misure di flessibilità che c'erano, ne ricordo una tra tutte delle donne, opzione donna totalmente contributiva, di fatto non esiste più, quota 103 la usano qualche unità, e in più nel 2027 il rischio di andare a 67 anni e 3 mesi. E lo dico, sarebbe paradossale non solo perché si aumenta il requisito, ma perché in Europa l'Italia ha già il requisito a pensione più alto, noi siamo al primo posto con Danimarca e Grecia. Ecco, se pensiamo cosa è successo alla Francia qualche mese fa, sarebbe inimmaginabile per un esecutivo che ha speso tanto del suo tempo a dire che avrebbe fatto tanto sulle pensioni a trovarci in questa situazione.
Pare di capire che non ci sarà un decreto, ma che la cosa verrà inserita in manovra.
Ma io credo che il decreto intanto loro entro la fine dell'anno sono obbligati a farlo. Lo ricordo. Per l'innalzamento che non c'è stato nel 2025 perché l'attesa di vita non era cresciuta, il decreto era stato fatto prima dell'estate del 2023. Quindi noi a luglio 2025 ci aspettavamo un decreto che prevedeva da gennaio 2027 cosa sarebbe successo. Il governo ovviamente non ha fatto il decreto perché doveva sancire che dal 2027 ci sarebbe stato l'incremento. Ecco, la legge di bilancio parte dal 2026, primo gennaio 2026, io non credo che il governo riesca con un incremento che parte dal 2027 a intervenire in questa legge di bilancio. Quindi o fa un decreto e trova subito le risorse per coprire questo incremento, oppure è difficile che con la legge di bilancio risolva un problema che comunque partirebbe dal 27.
Perché qui, ad esempio, una questione che riportava appunto oggi la stampa,
sì?
Parla, diceva, stima più attendibile fra 1 e 1 miliardo e mezzo di euro annui, cioè 3 sì? miliardi di euro per il biennio, di fatto però per l'adeguamento c'è tempo fino all'estate del 2026, non si può escludere che si possa trovare una copertura virtuale per il primo anno e poi rimandare il nodo, questa potrebbe essere.
Ma difatti è questo il tema profondo sulla quale chi ci ascolta probabilmente è più avanti di noi, perché qui il tema non è che politicamente stiamo decidendo che siccome il requisito dei 67 anni, se parliamo della vecchiaia, o i 42 anni e 10 mesi è già il più alto in Europa e diciamo di sterilizzarlo, è che questo governo al massimo sposterà in avanti la palla lasciando i problemi a chi arriva dopo. Allora c'è un tema in questo paese che dalla legge Fornero, quindi dal 2011, sta attraversando la vita delle lavoratrici, dei lavoratori, delle famiglie, se penso a tutta la questione esodati. Ecco, ma perché non volerla risolverla in maniera definitiva e strutturale con una riforma che provi a verificare anche le condizioni del lavoro? Il lavoro non è tutto uguale. Dire a uno che devi lavorare 3 mesi, quando nella sua idea di lavoro c'era già l'ottica di rimanere al lavoro perché si fa un lavoro di un certo tipo, c'è la possibilità perché non è un lavoro gravoso di proseguirlo, ma se uno fa un lavoro gravoso, magari mal pagato, capite che la pensione è un miraggio, e quindi noi vorremmo affrontare il nodo serio delle pensioni con una riforma che guardi al futuro e guardi soprattutto alle giovani generazioni. Ma non si può parlare di pensioni senza avere uno sguardo al mercato del lavoro, un mercato del lavoro povero, perché se si guarda gli occupati siamo ingannati da quei numeri che continuano a dirci che aumentano, perché lì ci sono pochi orari di lavoro, ci sono 4 milioni e mezzo di lavoratrici part time. Oggi l'ipotesi dei 64 anni di uscita come flessibilità in realtà prevede un importo soglia, che nel 2022 era poco più di 1.300 euro. Noi quell'importo soglia questo governo l'ha alzato di 400 euro, nel 2030 sarà 1.700 euro. Quindi quale lavoratrice e lavoratore a 64 anni potrà uscire dal mondo del lavoro se ha uno stipendio oggi che arriva a malapena 1.000 euro? Nessuno. Quindi stiamo parlando di certo. questioni che sono scollegate dai salari, dalle retribuzioni di chi lavora. È per quello che siamo arrabbiati, perché si continuano a mettere lì delle proposte pensando che le lavoratrici e i lavoratori siano stupidi e che non capiscano le situazioni che si prospettano.
Vediamo cosa ne salterà fuori, anche perché a settembre di qualcosa si dovrà iniziare a discutere a proposito della manovra, e quindi, come dire, si inizierà anche un po' a mettere le cose sul tavolo, sperando che poi il tavolo almeno con i sindacati ci sia. Ezio Cigna, grazie, a risentirci.
Grazie a voi, un abbraccio.
Responsabile politiche previdenziali della CGIL, con cui abbiamo guardato un po' la situazione dopo queste ultime uscite. Tra poco il giornale radio di Popolare Network, ci arriviamo con i Blur. La linea alle notizie di Popolare Network, il giornale radio, poi torniamo in diretta ancora con l'ultima parte di Pop Sera di oggi. A tra poco. Tornati in diretta con Pop Sera, bentornati da Massimo Alberti, insieme fino alle 8:30 o le 20:30 se preferite. Poco fa Netanyahu ha espresso rammarico per il tragico incidente all'ospedale di Gaza. 249 incidenti per quanto riguarda i giornalisti e su medici abbiamo perso il conto. Ha parlato, sta parlando ancora Trump, perché vedo ancora uscire delle dichiarazioni. Cina ci dia dei magneti, altrimenti dazi al 200%. Tutto questo dopo aver detto che andrà presto in Cina a incontrare Xi Jinping. E poi ha detto che a breve incontrerà anche il nordcoreano Kim Jong-un. Nel frattempo ha parlato al telefono di nuovo con Putin. Ha detto che Putin e Zelensky dovrebbero incontrarsi. Nel 2016 ha detto di aver evitato la guerra nucleare tra le due Coree e poi ha detto anche che pensava sarebbe stato facile far cessare la guerra in Ucraina. Bontà sua. Questi alcuni aggiornamenti d'agenzia delle ultime ore. E tra poco parleremo di uno dei casi di inquinamento più gravi, come dire, della storia dello sviluppo industriale qui nella Lombardia, nel nord Italia. Parleremo della questione del vincolo sui graffiti sui murali del Leoncavallo. Ma rientriamo con la musica. Thank you. Probabilmente uno dei casi più, diciamo così, più storici, radicati di inquinamento che riguarda lo sviluppo industriale della Lombardia e del Nord Italia. Parliamo della raffineria Tamoil di Cremona, l'ex raffineria. È stata accolta la richiesta di archiviazione di un'indagine che durava ormai da molto tempo, perché secondo il GIP Giulia Masci l'inquinamento prodotto dall'impianto cittadino di lavorazione del greggio, da oltre 10 anni trasformato in deposito, è un inquinamento precedente al 2012 che in qualche modo non c'è più. I cittadini, i comitati, le associazioni che si sono mosse in tutti questi anni per chiedere le bonifiche, le sistemazioni, eccetera, ovviamente non hanno preso bene questa archiviazione, che rischia appunto di mettere la pietra su una pagina di inquinamento importante e anche di conseguenza su quella che è la contaminazione di quell'area dovuta agli sversamenti, alle perdite di idrocarburi e non solo. Una delle persone che hanno animato, insomma, la battaglia per avere chiarezza e giustizia attorno a questa situazione di inquinamento è Gino Ruggeri, storico esponente dei radicali di Cremona. Buonasera Ruggeri, grazie.
Grazie a voi, mi sentite?
La sentiamo bene, la sentiamo molto
bene.
Perfetto,
buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
E le chiedono subito di aiutarmi a riassumere per nostre ascoltatrici e ascoltatori un po' la storia di questa vicenda. Io l'ho collocata un po' in un contesto che è quello di quello sviluppo industriale visto nel Nord Italia e Lombardia, che ha pur visto purtroppo molti casi di inquinamento radicati, penso ad esempio alla Caffaro di Brescia per quanto riguarda altri tipi di sostanze, in questo caso una raffineria che, diciamo, è sicuramente uno dei simboli industriali di una provincia, città come Cremona, vocata molto all'agricoltura, ma che invece aveva anche questo forte, questo impianto decisamente importante.
Esatto, ho un paio d'ore ovviamente, immagino,
sì,
per raccontare.
Devo fare in 2 minuti.
Allora, vediamo di riassumere più possibile. La storia dell'inquinamento della Tamoil è una storia del mancato controllo e della mancata vigilanza da parte della politica, perché la magistratura interviene dopo in maniera, uso un brutto termine, repressiva, quando l'inquinamento ormai è già avvenuto e bisogna trovare i colpevoli. Però ci dovrebbe essere, e non c'è stato, un controllo e una vigilanza da parte della politica, cioè quando si devono rilasciare le autorizzazioni e poi quando durante le attività di questi impianti. nel 1985, ma poi vengo subito ai giorni nostri, viene rilasciato dal comune un'autorizzazione all'ampliamento della raffineria, che comunque esisteva già da tantissimi anni, e senza alcuna garanzia, senza alcun controllo da parte delle istituzioni, del comune, dell'ARPA, dell'ATS, di tutte quelle istituzioni che dovrebbero appunto vigilare. Finché si arriva al 2007 con la richiesta di chiusura delle società canottieri che sono limitrofe, sono tra la raffineria e il Po.
Eh sì, perché siamo a ridosso del fiume Po, peraltro, certo.
Esatto, perché c'è il rischio di esplosioni e un inquinamento ormai che era conosciuto da tutti, ma che ormai non si può più nascondere. Si apre il processo penale. Noi, tra l'altro, il comune non si costituisce parte civile, cosa incredibile, allora lo devo fare io, cioè lo devo fare, l'ho voluto fare io grazie a un articolo del testo unico degli enti locali che lo consente, ma che però è molto rischioso da parte di chi lo intraprende. E poi primo grado, secondo grado, appello straordinario, finalmente nel 2018 c'è la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. La Tamoli ha inquinato, però si tratta dell'inquinamento ovviamente fino al 2007, cioè fino da quando è stata aperta l'indagine. Peccato che le società canottiere appunto rilevano che l'inquinamento persiste, non diminuisce.
Che continua, e allora certo, continuano gli sversamenti.
Parliamo
sostanzialmente di sversamenti e perdite di greggio, di idrocarburi.
Esatto. Che vanno nella falda, allora pensiamo, c'è la storica società canottieri Bissolati che ha dovuto rinunciare a pescare l'acqua dai pozzi perché invece dell'acqua pescava la benzina e quindi ha dovuto poi allacciarsi all'acquedotto. Immaginate le spese per le piscine, per le docce, per tutta insomma la struttura. L'inquinamento continua anche dopo il 2007, ma in modo pesante, e quindi è difficile immaginare adesso che si tratta ancora del vecchio inquinamento prodotto prima del 2007. Siamo nel 2025, il tempo ne è veramente passato tantissimo, e questo lo provano non solo le società canottiere a loro spese con rilevazioni e periti, ma anche un accertamento tecnico del Tribunale del 2021.
Questa archiviazione sostanzialmente dice abbiamo già dato su quell'inquinamento lì, non ce n'è uno nuovo.
Esatto, è frutto ancora delle condotte del precedente dirigenza Tamol, che è già stata condannata appunto.
E quindi non ci torniamo su, ma per farci capire, cosa ha lasciato nell'acqua e sui terreni questo tipo di inquinamento? Quali tipo di conseguenze?
Beh, la conseguenza appunto, come dicevo prima, innanzitutto che l'acqua in quella zona non è più utilizzabile per l'uso umano.
Cioè, si può mettere nella macchina sostanzialmente.
Esatto. Infatti io, ma è la battuta, è quella che faccio in effetti io e i miei amici che sono soci di queste canottiere, beh, però voi avete risparmiato in benzina per anni, perché andavate lì, non facevate la doccia, però avevate il pieno gratis. Il problema è che questa richiesta di archiviazione, che è stata appunto accettata nei giorni scorsi dal giudice, è in piena contraddizione con l'accertamento tecnico preventivo del tribunale che citavo prima e con la questione che è al TAR, perché il TAR ha dato ragione invece alle società, dicendo al comune: verificate, fate indagini, verificate la qualità insomma della barriera idraulica, perché nel frattempo, questo già 20 anni fa, era stata costruita questa barriera idraulica per fermare l'inquinamento, lo sversamento, fate indagini. Il comune non le ha volute fare e quindi adesso anche questo è in contraddizione con l'ultima archiviazione.
Archiviazione che a questo punto è ancora ricorribile.
No, ormai penso non sia più ricorrente. Mm-hmm. Questa è definitiva. Questa, perché già c'era stata una prima richiesta.
Certo.
Esatto. C'era già stata una prima richiesta che il giudice aveva respinto, aveva chiesto ulteriori indagini, ma le indagini non sono state però indagini tecniche,
ecco,
perché non sono state incaricate i periti.
Questo comporta un tema di bonifica, nel senso, detto che la procura, lo riconosco o meno, lì l'inquinamento e una contaminazione c'è qualcuno che sta intervenendo per ripulire?
No, assolutamente no, perché l'area interna della raffineria è privata. Mm. E all'esterno è praticamente impossibile intervenire finché non viene fermato lo sversamento che arriva dall'area privata della raffineria. C'è in corso.
Che poi uno dei problemi principali mi sembra questo: il fatto che chiaramente se non si riconosce che c'è inquinamento, nessuno ci va a pulire e si prende poi la briga
di
metterci soldi per andare a pulire.
Esatto, a parte che forse sarebbe anche quasi impossibile, perché è veramente un'area che è sul Po. L'importante è fermarlo l'inquinamento.
Certo.
Perché bisognerebbe prendere una zolla di terra enorme, portarla sulla Luna, ma è impossibile anche questo, perché poi ci passa il fiume, quindi l'unica piccola speranza ancora, non sul versante penale, ma su quello civile, è la causa in corso che ha il Ministero dell'Ambiente di risarcimento dei danni. Non si chiama Ministero dell'Ambiente, non mi chieda come si chiama adesso, però è intervenuto molto tardi, però finalmente nei mesi scorsi, appena prima della prescrizione, il Ministero dell'Ambiente ha chiesto il risarcimento alla Tamol. Tra l'altro una grande area inquinata è di proprietà del Demanio.
Certo.
E quindi chissà che questo però se dovesse concludersi bene, sì, sono milioni di euro che arrivano al Ministero dell'Ambiente, che probabilmente poi li girerà al Comune, però non è la soluzione definitiva.
Certo. Gino Ruggeri, la ringrazio e vi seguiamo, insomma, per capire come va a finire. Succede dietro le nostre case, come dire, qui in Lombardia.
Perfetto.
Buona serata e risentirci.
Grazie. Ringrazio, grazie a voi, buona serata.
Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow, bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle, to be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert, dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd, scratch my itch like a needle on the record, full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring, I speak low but I'm like a lion roaring, baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning, 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 because the streets are alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom bap. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom bop. Can I hear it once again? Boom bop. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Be resistant the negativity, we keep it at a distance. Call for backup and I'll give you some assistance, like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason is to claim but not to practice a religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system to legalize you or give you your freedom. You want rights? Ask them to read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human, because the streets are alive with the sound of boom bop.
can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom, bap, but can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Because all the freaky people make the beauty of the world. Aha. Well, you saw the freaky people make the beauty of the world. Stay human. You see why 2K and 2 is a moment in time we find that we can open up a heart that's locked or been broken by the pain of words not spoken, nor shot by guns are still smoking. Cartwrights out on the Ponderosa, or drive by banging Testarossa. We need to heed the words of Dalai Lama, or at least the words of your mama. Take a mental trip to the Bahamas, steam your body in a stereo sauna, sauna, comma. Because the streets are alive with the sound of boom, bap, but can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom, bap, but can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom, bap, but can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom, bap, but can I hear it once again? Boom, bap, but tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Ha 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 ha. Because all the freaky people make the beauty of the world.
Michael Franti è uno dei tantissimi artisti che negli anni si sono esibiti al Centro Sociale Leoncavallo. La vicenda dello sfratto ormai e dello sgombero la conoscete. Il 6 settembre la manifestazione nazionale a Milano. C'è una questione che potrebbe sembrare secondaria, ma che secondaria non è, perché dentro il centro sociale, fuori e anche dentro, ci sono tutta una serie di murales, di opere, vere e proprie opere sui muri del centro sociale, che, su cui negli anni c'è stata una battaglia per sottoporle a vincolo da parte della soprintendenza di Milano, in particolare quelli realizzati da diversi artisti urbani presenti nello spazio downtown del Leoncavallo. Una storia questa del vincolo della soprintendenza che di fatto renderebbe ad esempio impossibile la demolizione perché c'è un divieto di distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, eccetera, eccetera. Ne parliamo con uno degli artisti che è stato animatore della richiesta di questo riconoscimento, giusto per dare anche l'idea di quanto effettivamente quello spazio sia storico, rappresenti un pezzo di città, che è Marco Teatro. Buonasera.
Buonasera.
Grazie intanto per aiutarci a ricostruire anche questo pezzetto di storia, che è un pezzo di storia di street art milanese, ma non solo, verrebbe da dire appunto di fatto un importante pezzo di storia che raccontano le mura di quella città. Quegli affreschi, quei murale,
quei segni, diciamo, quelle opere. Mm.
Allora, che quelle tipo opere... di vincolo hanno?
Allora, in realtà non si tratta di un vero e proprio vincolo, perché la sovrintendenza non ha dato proprio il vincolo, però praticamente ha detto... Ricorda che i dipinti murali risultano sottoposti alla tutela opus legis, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 50. Cosa vuol dire? Che i beni culturali, che praticamente sono, essi non possono essere deturpati, danneggiati o staccati né rimossi senza l'autorizzazione della sovrintendenza. Quindi vuol dire che prima di fare qualsiasi cosa, tipo buttare giù l'edificio e costruire un palazzo, devono consultarsi con la soprintendenza e chiedere il parere e il permesso. Cioè, diciamo, il vincolo era un passaggio successivo che in realtà ancora non era arrivato, ecco.
Però già così,
il vincolo vero e proprio. Però già così è tanto, insomma. È la prima volta che succede in Italia una cosa del genere, rispetto a delle opere così recenti come la street art.
Come mai è arrivato quel vincolo, come dicevamo, non si può chiamare, comunque quella tutela, ecco, chiamiamola così. Sulla base di cosa è stata presa quella decisione?
È stata presa sulla base del fatto che si è capito che hanno un'importanza notevole per il fatto che sono praticamente un fermo immagine dei primi anni, delle origini proprio della street art. Bisogna pensare che quello che noi chiamiamo oggi street art è nato intorno agli anni 2000. E in quegli anni lì tenevamo dentro un cavallo un happening di arte underground figurativa, e ovviamente eravamo molto attenti a tutto quello che stava succedendo in giro per la città, di nuovo le novità, insomma, artistiche che nascevano, e si era stato deciso di organizzare lì dentro un'iniziativa che raccogliesse un po' questa nuova tendenza, che non aveva ancora questo nome, non aveva ancora nessun nome. Semplicemente avevano capito che stava succedendo qualcosa a livello globale, proprio di cambiamento generale, perché prima, bene o male, predominavano quasi solo i graffiti in stile newyorkese, diciamo, possiamo dire, la cultura hip hop, mentre con questa nuova ondata di nuovi giovani artisti stava un po' cambiando tutto, il che avevamo deciso di organizzare appunto un'iniziativa per raccogliere un po' le testimonianze di quelli che stavano lavorando su questo nuovo fronte artistico.
E qui siamo in anno?
E crea un confronto. Dicevi? Qui siamo nel 2003. Okay. Nel 2003 avviene questo festival e tutti gli artisti coinvolti producono quello che tuttora è ancora conservato lì sotto. Poi questo spazio, fortunatamente...
Quindi parliamo evidentemente di artisti italiani e internazionali.
Esatto. Praticamente erano quasi tutti quelli che operavano nella prima ora della street art. E cosa è successo? Che poi lo spazio fu chiuso per una serie di motivi e fu, diciamo, sottoutilizzato solo con un po' di iniziative per pochi anni, fino circa al 2009, poi venne chiuso e tutto quello che era sui muri si preservò. Poi nel 2020 circa, abbiamo cominciato a riscoprire un po' quello che c'era lì dentro e ci siamo resi conto che in effetti quelle cose che erano lì sotto ormai erano completamente scomparse dalla città. E quindi il fatto di avere lì un insieme così vasto di opere fatte all'inizio, proprio alle origini, prima che la street art diventasse di dominio pubblico come è avvenuto negli anni seguenti, era una cosa assolutamente da salvaguardare, da tenere in considerazione.
Ecco, nel 2020 proprio tu insieme ad Alessandra Carrieri, in qualità di
esatto, in qualità di restauratrice.
Esatto, iniziate a far partire questo processo coinvolgendo la Direzione Generale Creatività del Ministero della Cultura per far notare che appunto lì effettivamente c'era qualcosa, iniziate a predisporre dei dossier e a muovervi per cercare di arrivare ad una tutela.
Sì, perché l'INWARD, che è l'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, appunto stava già svolgendo un lavoro per conto della Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, per cui stavano mappando un po' tutto quello che c'era e erano già stati contattati da tempo, e in questa mappatura anche loro hanno capito l'importanza che aveva questo luogo per la quantità e qualità delle opere conservate, praticamente un unicum. E quindi abbiamo cominciato a fare questo iter, diciamo.
Qui poi arriviamo al 2023, il 17 aprile, quando arriva la visita della sovrintendenza, che esegue un sopralluogo insieme a esponente del Leoncavallo, insieme a Anita Pirovano, presidente del Municipio 9, insieme a te, insieme a Luca Borriello, che era appunto il direttore dell'INWARD.
Sì, esatto.
E da lì poi arriva, come dire, questa prima tutela.
Esatto, arriva questa prima tutela, questa prima lettera. ovviamente quello, l'aspettativa era di poter arrivare poi a finalizzare il tutto in modo un po' più serio col tempo, il vincolo generale. Nel frattempo comunque il luogo è stato custodito, protetto e soprattutto aperto al pubblico gratuitamente, e sono venute comunque questi pochi anni anche diverse scuole, piuttosto che a parte privati cittadini, comunque anche studiosi e scuole a vedere questo ambiente.
Ora è cosa radiofonicamente terribile, me ne prendo la responsabilità, ma come dire, è una di quelle cose che bisogna pur provare a fare. Ecco, per far capire a chi magari non c'è mai passato che cos'è quel patrimonio, e ce li puoi provare a raccontare quei segni?
Ma innanzitutto tutto l'ambiente è interessante, perché è un grande dedalo di stanze, tutte seminterrate, che sono state riempite con una sorta di jam, cioè di lavoro collettivo, da tutti gli artisti che erano presenti. Ma oltre agli artisti invitati, ovviamente, siccome l'Happening era internazionale e veniva tantissimo pubblico, tantissimi si sono aggiunti anche durante l'evento, quindi nemmeno abbiamo fatto un conto esatto di quanti artisti ci sono, anche perché poi ovviamente tutti sono con pseudonimi e non siamo nemmeno riusciti a completare la lista dei nomi presenti o comunque delle persone che sono passate lì sotto, anche perché poi spesso dopo tanti anni magari molti hanno smesso di lavorare, altri hanno cambiato nome, quindi... Era ancora lungo il lavoro da fare, diciamo, da questo punto di vista.
Cosa rappresentano disegni? Sono disegni di fantasia, grafica?
Diciamo quei disegni classici che si vedono in street art, che era composta soprattutto da interventi sia su bombolette spray, ma tantissimi stencil, e poi soprattutto si usavano molto le carte ritagliate, le stampe, diciamo. Stampe fatte a plotter e poi incollate sui muri, insomma, tutto quello che. Tutta questa nuova segnica che non era più il graffito tradizionale fatto esclusivamente a bombolette spray, ma usando anche mille tecniche differenti.
Certo, da qui anche la, come dire, ricchezza artistica di quel luogo.
Sì, sia di contenuto che di tecnica, diciamo.
E la domanda è però appunto, che dicevamo prima e che va un po' focalizzata e specificata. Ora, che mano sta cosa? Che cos'è che ci può fare e che non ci può fare?
È bella domanda, questo qui è tutto da capire in realtà, perché siccome questo evento ci ha colto un po' tutti di sorpresa, adesso dobbiamo capire che destino può avere questo ambiente.
Detto che che la proprietà evidentemente la voleva riacquisire per farci qualcosa, e l'andazzo che sta prendendo Milano e che ha preso Milano lo conosciamo e lo sappiamo, quindi è difficile pensare che la proprietà pensi che quello spazio debba rimanere lì e debba rimanere lì così. Il punto è che non potrebbe farlo.
Il punto è che al momento non potrebbe farlo, perché comunque in questo momento c'è questo intervento della soprintendenza, c'è stato ed è ufficializzato, quindi anche se non è un vincolo vero e proprio, comunque è già un inizio. In ogni modo non si può tornare indietro su questa cosa qua, quindi va prima chiarita tutta questa faccenda, ma soprattutto va chiarita anche la natura delle opere, che comunque gli artisti, siccome non sono artisti dell'Ottocento, sono tutti artisti contemporanei, sono ancora quasi tutti presenti, anche se qualcuno magari non ha interesse a seguire la cosa, però potranno tutti dire la loro in merito alle loro opere, al destino delle loro opere, e questo qui potrebbe essere anche un problema anche per la proprietà.
È curiosa questa cosa, e come dire, è un risvolto anche interessante rispetto al destino di quell'area e di quel posto.
Sì, adesso non vorrei entrare nei dettagli, diciamo, di legali, di che cosa.
No, ma cioè, mentre entriamo anche
cosa
in quelli
può succedere,
pure, certo.
Perché comunque ultimamente ne abbiamo viste di ogni, a partire da quando c'è stato il conflitto a Bologna con Blu. E fino alle ultime vicende di GECO, insomma, sono state già di tantissime situazioni in cui c'è il dibattito pubblico e anche legale, diciamo,
perché in quei casi
si è fatto molto acceso. Beh, adesso per esempio Dzeko, che è un artista che era stato denunciato per aver fatto una serie di scritte veramente di grosse dimensioni a Roma, aveva subito dei processi, però ne è uscito bene per una serie di motivi, ma poi ci sono stati anche molti altri procedimenti riguardo alla proprietà intellettuale delle opere per tantissime opere di street art. Quindi comunque il dibattito è apertissimo ed è ancora tutto in fase di discussione da questo punto di vista, quindi i risvolti possono essere notevoli.
C'è un ascoltatore, Davide, che chiede: ma non è che per caso ci scappa anche un Banksy?
Ma che ne so, potrebbe essere. Oltretutto nel 2003 l'avevamo pure invitato, perché non lo conosceva praticamente nessuno se non noi che eravamo nell'ambiente, però non si rispose, non venì, insomma, quindi almeno non lo sappiamo, almeno magari pure venuto. Esatto.
Immagino poi, che... Sì, dice, sì, prego, Marco.
Dicevo, scusa, per esempio poi negli ultimi mesi è anche successo un altro fatto a Milano, che anche il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha avviato un iter per restaurare i graffiti che ha al suo interno, che sono stati fatti addirittura nel 95. Sono sul padiglione ferroviario, all'esterno del padiglione ferroviario del museo. E addirittura ben 5 degli artisti che sono all'interno di quel museo sono anche nel downtown. Quindi insomma ci saranno secondo me tantissime cose da discutere ancora su tutto quello che è quest'arte e come sta in questo momento prendendo piede, diciamo, una certa coscienza di valorizzazione di questo patrimonio, che in realtà è andato quasi tutto perduto, è rimasto pochissimo.
Certo, mi viene a pensare a un viaggio recente ad Atene, dove addirittura i vari murales che ci sono addirittura mappati e anche in questo caso tutelati anche dall'autorità pubblica, proprio perché rappresentano una sorta anche di percorso artistico attraverso le vie della città. Da questo punto di vista in Italia siamo decisamente un pochino più indietro, però come detto ci stiamo provando a
arrivare. Ma poi ci sono anche tante scuole di pensiero degli artisti stessi, perché molti vogliono che invece le loro opere vadano perdute, come giusto che sia, però quando ci sono degli eventi così straordinari come questo, magari qualcosa da lasciare ai posteri vale la pena tenere, ecco.
Immagino il colpo che ti sia preso la notizia dello sgombero.
Abbastanza. Anche perché comunque ovviamente quando abbiamo iniziato questo iter abbiamo piano piano cominciato a contattare tutti gli artisti e quasi tutti quelli di cui avevamo i contatti, e sono stati anche loro coinvolti sia nelle prime fasi di recupero, non tanto di restauro quanto di recupero delle opere. Poi il restauro è una cosa che deve rimanere esclusivamente di pertinenza dei restauratori, quindi... E abbiamo seguito accuratamente i consigli da fare e poi si è proceduto a salvaguardare tutto. In più, oltretutto, visto che erano già arrivati molti artisti lì sul luogo, tanti artisti hanno pensato bene di lasciare anche dei segni nuovi. Abbiamo aperto uno spazio apposito, sempre lì sotto il downtown, lì vicino, che non era mai stato utilizzato, ed è stato anche quello arricchito di altre opere che abbiamo definite contributi per il Leoncavallo, e sono state lasciate lì sotto, quindi anche opere nuove lasciate apposta. Quindi adesso il posto è veramente ricco di materiali, ma proprio tanto. Quindi direi che potrebbe valere assolutamente la pena, se non la necessità, di salvaguardare tutto quello che c'è lì sotto.
Insomma,
sopra, perché
basta passare dalle strade attorno a Via Watteau, insomma, per capirlo che non sei in un posto come gli altri, come dire.
No, infatti, ma anche sopra, sia all'esterno che all'interno, ci sono tesori ovunque lì dentro dal punto di vista artistico, di arte figurativa, realizzati negli anni e da artisti di mezzo mondo, quindi varrebbe la pena capire cosa c'è dentro, fare comunque capire che fine far fare a tutte quelle opere, insomma.
Come dire, il 6 di settembre sarà una manifestazione anche per la cultura e anche per la sua tutela. Marco Teatro, grazie mille per questo racconto decisamente suggestivo e interessante. È un risvolto, come detto, non secondario che sarà interessante capire quali strade poi prenderà anche sul piano pratico, e abbiamo detto che ce ne potrebbero essere, quindi come dire, ci guardiamo sì, con una certa attenzione. Voi immagino che sarete a vigilare, come dire.
Grazie a te per l'attenzione, perché sicuramente questa cosa qua è un risvolto che nessuno aveva immaginato, però c'è anche questo da tenere in considerazione.
Assolutamente. Buona serata Marco, grazie mille.
Grazie a te, buona serata a tutti.
Male ha neanche il paradosso che solleva Simone, dice, il paradosso è che costruiranno un grattacielo sopra che nei garage hanno graffiti che aumenteranno il valore del palazzo. Effettivamente potrebbe non essere esclusa anche questa ipotesi, visto che ormai, come dire, tutto fa brodo per monetizzare. Sempre che poi eventuali acquirenti quel disordine e mancanza di decoro dato dai muri dipinti piaccia. Siamo arrivati alle 20:28, siamo in chiusura con la prima puntata della settimana di quest'oggi di Pop Sera. Scorrendo un po' le agenzie, direi che novità rispetto a quelle che vi ho detto prima sulle parole di Trump e di Netanyahu non ce ne sono. Pop Sera torna domani alle 18:35 circa, dopo il giornale radio in breve delle 18:30, a tenervi compagnia per tutta la serata, sempre fino alle 20:30. È stato davvero un piacere ritrovarvi, grazie per l'ascolto e per la pazienza. Da Massimo Alberti, buon proseguimento di serata, buon ascolto con le trasmissioni di Radio Popolare, Popolare Network.